Nella prima metà degli anni Ottanta andai a vedere a Milano una conferenza di due famosi divulgatori dell'astronomia. Uno non ha bisogno di presentazione perché era Margherita Hack, l'altro invece era Paolo Maffei, che con i suoi libri Al di là della Luna, I mostri del cielo e altri, ispirò diverse generazioni di astrofili ad appassionarsi all'astronomia. Dopo la conferenza ci fu un rinfresco e un giovanotto si avvicinò a Maffei presentandosi e dicendo che era un fisico del CNR e che aveva lavorato a un satellite astrofisico chiamato COSBY. Questo giovanotto si chiamava Giovanni Fabrizio Bignami, un giovanotto di belle speranze che poi, come sappiamo, è diventato tra l'altro anche presidente dell'ASI. E attualmente è il presidente è il direttore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In quegli anni stavo lavorando, come aveva anticipato, come aveva spiegato a Paolo Maffei, che peraltro, lo ricordo per chi non lo conoscesse, era un astrofisico. Bignami, dicevo, si stava occupando del satellite COSBY. Poco conosciuto forse oggi, ma ha avuto un ruolo molto importante nell'astrofisica spaziale moderna, perché è stato il primo satellite per l'astronomia gamma dell'Agenzia Spaziale Europea. L'idea del satellite COSBY era stata avanzata intorno a metà degli anni 60 e era stata approvata pochi anni dopo, nel 1969, dal Consiglio dell'Estero, la European Space Research Organization, una di quelle organizzazioni di ricerca spaziale che poi confluirono nell'ESA, l'Agenzia Spaziale Italiana. In particolare, l'ESRO promuoveva l'utilizzo delle tecnologie spaziali per la ricerca astronomica, astrofisica in generale, per la ricerca scientifica nello spazio. Il satellite COSBY fu lanciato dalla NASA, dalla base di Wallops Island, con un razzo Thor Delta il 9 di agosto del 1975. Era un satellite dalla forma cilindrica e sulla superficie esterna del cilindro era rivestito da celle fotovoltaiche. E disponeva sostanzialmente di un rivelatore principale, un unico esperimento, un rivelatore di raggi gamma provenienti dal cosmo. Era una camera a scintillazioni, cioè un dispositivo in cui i fotoni gamma che ci entravano creavano delle particelle che poi venivano misurate, dando l'intensità dei raggi gamma che le avevano generate e dando un'idea approssimativa della direzione da cui provenivano. Quindi il rivelatore gamma di questo satellite riusciva a realizzare non soltanto delle misure, ma anche delle specie di immagini, anche se un po' rozze, ma per l'epoca era un rivelatore molto avanzato. COSBY, dicevo, è stato un satellite fondamentale non soltanto perché è il primo per ricerche di astronomia gamma dell'ESA, ma anche perché fino a quel momento erano pochi i dati disponibili per l'astronomia gamma, erano poche le osservazioni gamma che possono essere effettuate soltanto al di fuori della nostra atmosfera e quindi soltanto con tecnologie spaziali. Fino a quell'epoca, cioè fino al lancio del COSBY, erano conosciute soltanto due o tre sorgenti di raggi gamma discrete, quindi davvero si potevano contare sulle dita di una mano. La vita nominale di questo satellite COSBY era stata prevista in 2 anni, ma un utilizzo molto oculato del propellente disponibile a bordo riuscì a far prolungare la missione per un totale di 6 anni e mezzo. Il satellite quindi venne disattivato, finì la sua missione il 25 di aprile del 1982, una volta terminata, l'ultimo propellente è rimasto. Per capire l'importanza di COSBY possiamo fare un bilancio scientifico di questa missione. Vi ho detto prima di COSBY erano conosciute soltanto un paio di sorgenti gamma. COSBY permise di identificarne 25, di catalogarne 25, inserite poi in un catalogo chiamato 2GC. Un catalogo che quindi aveva aumentato di un ordine di grandezza le sorgenti gamma discrete conosciute. E poi, con il lavoro di osservazione di Cosby, venne prodotta anche una mappa dell'emissione gamma diffusa della nostra Via Lattea. E in questa missione, Giovanni Fabrizio Bignami, che oggi è forse più conosciuto come Nani Bignami, ebbe il ruolo di principale responsabile dell'analisi di questi dati del satellite Cosby. Alla fine della missione, nel 1982, il team di Cosby festeggiò con una torta decorata con la mappa della Via Lattea con i falsi colori di quella prima mappa un po' rozza computerizzata di quegli anni. Nella mappa della Via Lattea ai raggi gamma, presente appunto sulla torta per festeggiare la fine della missione di Cosby. E questo satellite astrofisico così innovativo per l'epoca è stato anche l'antenato di altri che sono seguiti per l'astronomia gamma, quindi l'astrofisica delle alte energie, e uno dei suoi successori attuali è il satellite sempre dell'Agenzia Spaziale Europea Integral, di cui un conduttore di astronautica sta a caso si sta occupando, quindi questa storia di nonno Apollo l'ho voluta dedicare al nostro Marco Zambianchi. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di nonno Apollo.